Ecco, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ben ritrovati per questo, per vivere insieme questi giorni davvero di grazia, come ricordava Don Matteo prima. È proprio un dono bello che il Signore ci fa, proprio di poter stare anche tanti giorni in sua compagnia. È un dono davvero bello che fa anche a me. Così, io volentieri ho accettato di fare questo servizio, voi insomma avrete pazienza e prenderete quello che riuscirò a dare. Ecco, posso dire che ho cercato di prepararmi su quello, sì, ho cercato di starci su a quello che dirò, ecco, davvero, starci su. Oggi è anche, iniziamo nel giorno della Natività della Beata Vergine Maria, è bello anche questo, che sentiamo la presenza della Madre di Dio, proprio che ci accompagna. E nella preghiera finale delle lodi abbiamo chiesto proprio attraverso l'intercessione di Maria il dono dell'unità e della pace, ecco, dell'unità e della pace. Questo tempo che sì, ha così bisogno davvero di pace. Ogni giorno arrivano notizie così, sempre più preoccupanti, di una guerra che non sembra mai più voler finire, così, di un conflitto, ma non solo quello più grande che conosciamo, quello che abbiamo più sotto gli occhi, ma tanti tanti conflitti che ci sono in questo mondo. Ecco, ci affidiamo a Maria, davvero regina della pace, chiedendo proprio il dono dell'unità e della pace per il mondo, per la Chiesa, anche per la nostra diocesi. Ecco, che sia un cammino di unità quello che sicuramente il Signore ci vuole portare sempre di più a camminare nell'unità, ecco, nell'unità e nella pace. Se ci sono questi doni, poi dopo tutto il resto è di conseguenza un po', ma se manca l'unità e la pace, anche in questo tempo particolare di un po' di cambiamenti di qualche presbitero, di novità che ci sono, ecco, ci sentiamo davvero in un percorso guidato dallo Spirito. Ecco, e guardo l'orologio perché non voglio essere poi troppo lungo. Che cosa sono gli esercizi spirituali? Già qualche cosina è stato detto. Un tempo per provare ad essere docili, disponibili nelle mani del Signore. Per provare almeno. Dopo non è detto che ci riusciamo subito, perché veniamo dalla vita così, no? Un po' frenetica che viviamo tutti, quindi immediatamente trovare, ecco, un po' quel silenzio, no? Di cui parlava Don Matteo, quel far tacere, ecco, un po' tante mille voci che abbiamo dentro, questo ci vorrà proprio un po' di tempo, un po' anche di pazienza, specialmente la prima parte di questi giorni sarà un po' faticosa forse su questo. Ecco, però siamo qua proprio per provare ad essere docili. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò, dal libro di Samuele. Ecco, il Signore certamente è presente e parla e bussa al nostro cuore. Ecco, noi vogliamo farci trovare attenti, vigilanti. Ecco, la condizione indispensabile è proprio cercare il silenzio, mettersi umilmente davanti a Dio, così, cercando proprio questa pace del cuore, silenzio esteriore per aiutare il silenzio interiore. Si risveglieranno mille voci interiori, il silenzio esteriore pian piano calma il cuore, pian piano. Ricordiamo che il Signore non si impone mai, che è delicatissima la sua presenza, per cui davvero occorre così, mettersi con grande, ecco, anche dolcezza davanti al Signore, con grande scioltezza, mi verrebbe da dire, no? con grande, così, senza irrigidirci, senza prendere le cose di punta, ma seriamente cercando proprio un atteggiamento di silenzio che ci predisponga proprio ad accogliere la presenza del Signore. Esercizi spirituali, non è solo un semplice ritiro, una semplice, non è certamente una, non sono delle conferenze, non sono un momento di aggiornamento teologico, non è neanche un momento solo di introspezione psicologica, no, esercizi spirituali, dove l'aggettivo spirituale è più importante del sostantivo, cioè animati dallo spirito, animati dallo spirito. Qui dobbiamo davvero credere che il grande protagonista è lo Spirito Santo, assolutamente. Ecco, io sono il bidello che dice: attenzione, arriva il Maestro, attento che arriva il Maestro. Allora, il mio compito è quello di sollecitare un'attenzione all'azione dello Spirito che arriva attraverso la parola, attraverso un po' tutto il clima che creeremo qua intorno a noi. E esercizi spirituali, quindi spirituali non sulle nuvole, ma animati proprio dallo Spirito Santo, che è il grande protagonista. Esercizi però, ecco, esercizi vuol dire che devo fare esercizio, cioè devo allenarmi, devo fare anche fatica, fare anche uno sforzo, come se quando vado in palestra e se voglio un po' recuperare anche una certa scioltezza del mio corpo, devo, specialmente all'inizio, accidenti, stringere un po' i denti, perché non mi verrebbe naturalmente di star lì in silenzio, fermo, di cercare anche di concentrarmi un po', richiede veramente uno sforzo, richiede anche un esercizio, esercizi spirituali, dove, ripeto, però il protagonista è lo Spirito Santo, è lui che ci sveglia per riconoscere ed accogliere la presenza di Gesù, ci permette di guardare Gesù e di lasciarci fissare da lui. Ecco, lo Spirito Santo ci orienta su Gesù, ecco, ci porta a guardare Gesù, a fissare gli occhi su di Lui, a stare davanti al crocifisso, davvero, come dire, lasciandoci rapire quasi un po', no? da questa solennità di questo Dio. Qua poi in chiesa siamo anche aiutati, c'è questa bella croce che così un po' che ci pare, che ci possa parlare. Noi guardiamo Lui, ma ancora di più Lui guarda noi. Ecco, lasciarci davvero raggiungere dal suo sguardo, lo sguardo di Gesù. Ecco, i grandi maestri di preghiera, i grandi mistici dicono quando è che la fede davvero nasce, la fede, quando tu ti senti guardato dal Signore, almeno per un attimo senti lo sguardo del Signore su di te. Ecco, allora cambia tutto poi, cambia tutto. Finché non senti questo sguardo su di te, arranchi, ci metti la buona volontà, cerchi di fare di tutto per... Però, ecco, fino a quando un certo momento per dono, per grazia, per una luce ti si accende e ti senti guardato e amato dal Signore. Ecco, allora... Dice Santa Teresa d'Avila, da quel momento lì la mia vita è cambiata. E sono stati alcuni secondi e non tanto, fossero durati di più, bruciavo d'amore, dicevo, ma ho sentito un raggio che da quegli occhi di Gesù raggiungeva il mio cuore e mi faceva sentire profondamente amato, profondamente amato. Ecco, carissimi, vi auguro che possa essere un po' questi giorni questa esperienza, no? Che non è solo di qualche mistico, no, è esperienza che il Signore dona, adesso sentiremo anche nella proposta che vi faccio, a tutti i suoi figli e le sue figlie. Noi che poi abbiamo per il battesimo il dono dello Spirito, ma tutti sanno il dono dello Spirito, noi siamo ancora più consapevoli proprio di questo dono, siamo ancora più aiutati a riconoscerlo e a viverlo. Ecco, qualche giorno fa c'era sull'ufficio di lettura una pagina di Sant'Agostino, delle confessioni, quando disse: ti cercavo fuori di me, tu eri dentro di me. Poi un'espressione che mi ha colpito quest'anno in modo particolare, dice: tu eri con me e io non ero con te. Ecco, tu eri con me, Signore è con noi sempre, Signore è nostro fratello, è nostro compagno di strada. C'è quell'icona bellissima, no, di Bose, dove c'è Cristo che abbraccia un pellegrino e fa strada con lui. È bellissimo, no? La vita cristiana è proprio percepire che c'è Gesù che ti abbraccia e cammina con te, e cammina con te tenendoti sotto braccio. Sempre, sempre, tu eri con me, ma io non ero con te. Ecco, e tante volte è proprio così, no? Il Signore è con noi sempre, sei il Signore, sei quel Signore di cui ci parla la Scrittura, il Signore è con noi sempre, non c'è dubbio, la sua presenza è Dio, è un Dio che... ma siamo noi che non siamo con Lui, per mille motivi, perché siamo distratti da mille robe, ma siamo catturati da... E allora Lui è qui, ma non mi accorgevo di Lui, no? Tu eri con me, io non ero con te, Signore. Così, gli esercizi spirituali, quindi un clima per vivere questa presenza del Signore che ci vuole accompagnare. Preghiamo, dicevo, per la pace, per questa umanità così tribolata, così inquieta. Preghiamo per tutte le nostre famiglie, per tutte le nostre famiglie, preghiamo per le nostre comunità, ecco. Preghiamo per il cammino del sinodo che la Chiesa universale sta vivendo, questo grande percorso preziosissimo, io penso, mi sembra preziosissimo, per imparare davvero a camminare di più insieme, ad ascoltare di più la voce dello Spirito. Ecco, ne abbiamo un bisogno enorme di camminare non secondo le nostre idee o i nostri punti di vista, ma secondo quello che lo Spirito ci suggerisce. E lo Spirito, occorre, per capire cosa ci dice, occorre davvero mettersi in ascolto, fare discernimento insieme, avere la pazienza di leggere quello che Lui ci sta dicendo. Preghiamo in questi giorni per la nostra realtà, la nostra Chiesa diocesana, per le nostre comunità, preghiamo per tutto il gruppo dei diaconi, ecco, davvero voi, anche è molto bello che siate qua con tante delle vostre spose, ecco, insieme, no? Ricordavo proprio prima, ricordavamo come il diaconato ha bisogno veramente, no, della presenza, anche per chi è sposato, proprio della persona che per sacramento il Signore ha unito a me, come i due diventeranno una carne sola, quindi il ministero del diacono lo si vive davvero per chi è sposato, ecco, proprio insieme, ecco, con la propria sposa, con i propri figli anche, ma con la propria sposa in modo particolare. Sentiamo la presenza anche in mezzo a noi, alla preghiera del diacono Giorgio, che ci ha lasciato non tanto tempo fa, ma che sicuramente così è in mezzo a noi e dal cielo ci ricorda in questo momento. Io l'ho invocato tanto, Giorgio, abbiamo lavorato tanti anni insieme, tanti anni, ed è stato veramente una bellissima presenza, un grande maestro, ecco. Grande maestro, grande appassionato della Scrittura. Bene, questo un po' per dire due parole introduttive che ci così aiutassero a creare un po' il clima. E io ho scelto di proporvi come spunto di meditazione la lettera di San Paolo ai Filippesi. La lettera di San Paolo ai Filippesi. Ecco. Quando mi è stato chiesto di predicare questi esercizi, subito ho pensato a questo testo, che non è tanto lungo, che volendo uno può davvero leggere anche tutto per intero, anche più volte, quindi una volta tanto anche affrontare un testo per intero, no? Dall'inizio alla fine. E così entrare un po' nello spirito di questo testo di Paolo, ecco, mi è sembrato bello. E poi è un testo che ha, adesso come vedremo, tante caratteristiche molto stimolanti, molto coinvolgenti. E allora ho detto, propongo questo, uno deve proporre quello che si sente. Io farò quindi 4-5 meditazioni, adesso vediamo un po' il tempo. Io domani pomeriggio c'è il vescovo, tra l'altro nel pomeriggio c'avevo già da tempo un matrimonio, quindi devo scendere per un matrimonio, ma sarete un pomeriggio col vescovo, quindi c'è la meditazione sua, c'è un incontro con lui, c'è la messa anche con lui, quindi così. Quindi noi faremo quindi 4 meditazioni, questa mattina, oggi pomeriggio, domani mattina e domenica mattina. 4 pagine della lettera ai Filippesi. L'intento non è di leggerla tutta e di fare un commento esegetico che non sarei neanche capace di fare, ma è di prendere proprio un po' di spunti, ne leggeremo anche una bella parte, e per lasciarci proprio provocare da quello che Paolo dice a questa comunità che ama con tutto il cuore, che sente veramente come su. Ecco, io parlerò, mi impongo di stare dentro un tempo, per cui 40 minuti, 45 massimo. Dopo, il tempo più importante è dopo però la meditazione, perché l'esercizio, inizia poi già nell'ascolto, certo, ma poi dopo, quando ciascuno con la propria Bibbia in mano, ecco, si mette in un luogo tranquillo per in chiesa o trovo un altro spazio per lasciare che questa parola davvero scenda nel suo cuore. Allora lo dico subito come cosa importante: dopo la meditazione voi calcolate un'oretta, dopo magari se un'oretta è troppo uno, però indicativamente un'oretta di tempo per prolungare proprio quello che ci siamo detti qua in un lavoro personale, in un incontro personale col Signore. È l'ora più preziosa degli esercizi, proprio l'esercizio, come se io dessi alcune indicazioni di alcuni movimenti, dopo uno va a fare i movimenti, no? Va a fare le flessioni, va a fare ecco, tutto quello che... Quindi un'oretta dopo ogni meditazione, subito un'oretta di... Non lasciamo passare troppo tempo, non distraiamoci, no. Calcoliamo subito un'oretta da dedicare proprio a questo stare con il Signore. E qua indico 4 punti che mi sembrano importanti. Trova un posto tranquillo dove fermarti a pregare. Allora, è un posto nuovo, un po' tanti di voi conoscete già un po' l'ambiente, quindi sapete già un po' come muovervi. Però ecco, non cambiate ogni volta il posto, almeno questo è un consiglio che vi do, perché siamo fatti un po' così, se cambiamo posto poi prima di sistemarci nel quel posto lì c'è bisogno di guardarci intorno, c'è bisogno di vedere. No, troviamo un posto che ci sembra che vada bene e su quello andiamo lì, stiamo un'ora lì, in modo che non ci passa il tempo in tutte queste quelle cose, no, di adattamento a dove siamo. Trovo un posto tranquillo dove fermarmi a pregare, meglio se sempre quello. Seconda cosa, invoco lo Spirito, adesso lo faremo ancora insieme, invoco lo Spirito, mi metto alla presenza di Gesù, bacio la Bibbia, bacio la Scrittura, faccio un segno di croce con calma, mi metto in ginocchio, faccio un segno anche proprio concreto, un gesto che mi dica: Signore, sono davanti a te, sono nella tua presenza. E poi, ecco, e dopo rileggo con calma il testo biblico, anche più volte. Non sarà questa mattina un testo lungo, anche più volte, però di Dio la si legge anche più volte, quasi la si vorrebbe imparare a memoria. E anche poi ripercorre il commento, adesso vi lascio, ho preparato dei commenti ampi, per cui non c'è neanche bisogno di scrivere tanto, avete un po' tutto quello che vi dico. E anzi, non dirò neanche tutto, dopo volendo voi avete ampio, abbastanza ampio materiale, mi sembra, per... rileggo con calma il testo e il commento, fermandomi dove sento più attenzione, più gusto,
dove mi sembra che il cuore sia un po' attratto. Come ci parla il Signore, no? Come fa a comunicare il Signore la sua presenza? Ecco, muovendo un po' i sentimenti, i nostri pensieri innanzitutto, quindi ecco, mi fa pensare quella cosa lì. Allora, non mi distraggo troppo, mi domando quella cosa lì, mi porta fuori, no, se è un pensiero buono, segui quel pensiero lì e soprattutto chiediti che cosa, quale sentimento fa nascere dentro di te, di pace, di gioia, di coraggio, oppure di paura, oppure di sfiducia, oppure, ecco, cercare di sentire un po' dove la parola, quali sentimenti attiva dentro di me. Ricordando che c'è sempre in noi, no, questo gioco continuo tra lo Spirito Santo e lo spirito anche del male, lo spirito del demonio, lo spirito che ci porta fuori, no? Lo spirito che ci fa scoraggiare, lo spirito che... Ecco, un piccolo criterio sicuramente è questo. Lo Spirito Santo suscita in me sempre pensieri positivi, incoraggianti. Ecco, quando la parola mi fa venire in mente cose che mi deprimono, che mi scoraggiano, lì è segno che è lo spirito di Satana, del demonio che sta agendo. Quindi mi fermo, lo caccio, non mi fermo, non mi lascio prendere. È un serpentello che devo schiacciare prima che entri in casa, perché se comincia a entrare in casa non lo prendo più. Può succedere che una cosa mi fa nascere un pensiero, mi fa venire in mente una cosa, allora io guardo, non ho fatto quella cosa lì, ma perché non sono capace, ma perché no? Tutta una serie di cose che in qualche modo mi deprimono un po', che mi fanno sentire anche così, no? Mi fanno sentire mi schiacciano un po', mi fanno sentire anche incapace su tante cose, non all'altezza, non come dovrei essere, un senso di colpa. Lasciamo stare sta roba qua, per carità, schiacciamo questi serpentelli qua. No, lasciamo invece che sia lo Spirito Santo ad agire dentro di noi. In modo poi semmai ne riparleremo. Ecco, quindi trovo un posto tranquillo, invoco lo Spirito con calma, rileggo il testo anche più volte e poi quando mi sento anche ispirato scrivo qualcosa, scrivo la mia preghiera, scrivo una mia piccola preghiera. Ecco, io vi inviterei ogni volta a terminare proprio la vostra meditazione o dentro il tempo della scrivendo sempre qualcosa, cioè mettendo per iscritto quello che davvero il Signore vi fa sentire, quello che il Signore vi suggerisce, non troppo, però in modo che poi rimanga anche, no? Perché scrivere ci aiuta tanto anche a fare più chiarezza su quello che dentro di noi si manifesta. In dialogo con lui, ovviamente, in dialogo con lui, non scrivo, ma proprio partendo da te, Signore, no? Signore, questo momento mi fai sentire questa cosa. Questa parola qua, guarda, l'ho sentita mille volte, però oggi la sento con una forza particolare. Allora la scrivo e ci sto lì. Quando Sant'Ignazio di Loyola diceva, no, il pregare non è così, no, il leggere tanto, ma è o il pensare tanto, o riflettere tanto, no, è trovare qualcosa e su quello gustare interiormente qualcosa che io sento come particolarmente così saporito, come particolarmente profumato, come particolarmente buono, di cui ho bisogno, nutriente. Quella parola lì sento che veramente mi va dentro, mi nutre, mi dà, alimenta la mia speranza, il mio coraggio, la mia fiducia, la mia, così, la percezione proprio dell'amore del Signore. Ecco, allora, quelli sono brillanti, che vanno colti immediatamente. Signore, fermati su quello, fermati su quello. se uno porta a casa dopo questi tre giorni due o tre di quei brillanti lì, ha già fatto un bel lì, dopo ti accompagnano per un anno, no? Un'intuizione che ti dà il Signore, poi ti accompagna per un anno e ti dà coraggio e forza per tanto tempo. Ecco, questi quattro passaggi qua, fateli in quell'oretta dopo gli esercizi, dopo la riflessione che abbiamo fatto insieme. Partiamo,
ecco, adesso vi chiedo di... Dai tu, grazie. Con la prima riflessione. La gioia del Vangelo, ho intitolato così questi giorni, un po' il filo rosso che lega un po' questi esercizi, vorrebbe essere proprio questo, il tema della gioia. La gioia del Vangelo, la gioia della fede, la gioia di essere cristiani. A me sembra che in questo mondo che mette per tanti versi sempre di più alla prova anche la nostra fede, la fede dei cristiani, quante persecuzioni anche i cristiani sono anche, vivono, subiscono anche in questo tempo, forse mai in questo tempo come negli altri secoli della Chiesa, mi verrebbe quasi da dire, no? Ma l'ha detto anche Papa Francesco in tante occasioni. Ecco, allora la gioia del Vangelo, la gioia di essere cristiani, di appartenere a Gesù, la gioia di poter tenere tra le mani questa parola che davvero è la presenza del Signore che mi ha accompagnato. La gioia del Vangelo, la gioia del Vangelo. Ecco, in ascolto della lettera di Paolo ai Filippesi. Ecco, allora, qualche nota su questa lettera, innanzitutto, prima di entrare a leggere l'inizio, i primi versi. Qualche nota, che vedrete ci fa venire ancora più voglia di leggerla, conoscendo anche il contesto da cui questa lettera è nata. Scrive questa lettera Paolo mentre si trova in prigione, a causa della sua attività apostolica. Ne ha subite tante di incarcerazioni Paolo, lo sappiamo, la sua vita è stata, la sua carriera missionaria, come dire, può raccontare tanti momenti di vita così, no? In prigione. L'ipotesi tradizionale un po' da considerare attendibile lo colloca in carcere a Roma tra il 60 e il 62 d.C., per così collocare anche un po' storicamente questo testo, no? Anche se oggi molti considerano valida anche l'ipotesi di Efeso che collocherebbe la lettera 7 o 8 anni prima. Ad ogni modo, che sia Efeso, che sia Roma, Paolo è in prigione. Paolo scrive questa lettera mentre è in prigione. Di lì indirizza questa lettera ai credenti in Cristo che si trovano nella città di Filippi, che aveva raggiunto nel suo secondo viaggio missionario fondando in una piccola comunità cristiana. Filippi, ecco, quindi è interessante che Paolo scrive mentre è in prigione, non è in estasi su un monte, non è sul monte della trasfigurazione, no, è in prigione. Dopo si potrebbe fare tante considerazioni anche di in prigione, anche noi forse per tanti versi siamo in prigione, la società di oggi ci fa sentire, ci tiene in prigione per tante cose, non c'è dubbio. Pensate alla prigione del cellulare, la prigione dei social, no? che da cui siamo condizionati tutti tantissimo, inutile che è un po' veramente una prigione. Però ecco, Paolo dice, ma allora sono in prigione, è un disastro. No. La prigione per lui diventa occasione per parlare di gioia, per parlare di gioia. Ecco, questo ci provoca un po', no? Non c'è motivo che tu non trovare le scuse, anche se sei in prigione. E se anche scrivi a una comunità come quella di Filippi, no? Una piccola cittadina della Macedonia, nel nord della Grecia, parte dell'Impero Romano, centro agricolo e commerciale,
che comprendendo gli abitanti della pianura e dei villaggi circostanti raccoglieva tra i 10 e i 15 mila abitanti. Comune di Collecchio, Paolo, 14.600 abitanti, 15 mila abitanti. Mi sono sentito proprio come se Paolo predicasse e venisse a predicare nel comune di Collecchio. Della comunità a cui Paolo scrive si conosce molto poco, ma i dati che possiamo raccogliere ci lasciano immaginare la presenza di alcune piccole chiese domestiche. Non ci sono forse neanche delle chiese ancora, no? Strutturate, ma nelle case ci si ritrova a pregare, i cui membri di provenienza greco-romana, di estrazione artigiana, comunque di basso livello sociale, con alcune donne che occupavano ruoli di rilievo. Una realtà molto, molto povera, ecco, molto anche, possiamo dire, uguale alle nostre. La comunità a cui Paolo scrive, quando Paolo scrive, si trova in forte difficoltà economica, affronta un contesto sociale, religioso, politico ostile, che questo è interessantissimo. Una volta ci lamentiamo, ma allora era molto peggio di quello che è oggi. Non è chiaro dalla lettera chi fossero i nemici, nemmeno precisamente che genere di azioni mettessero in atto, ma è evidente che la comunità è in grosse difficoltà. È una comunità, è una piccola comunità dove non ha neanche dei riferimenti anche un po' così religiosi, così sicuri, stabili, dove ci si trova nelle case a pregare, con in mezzo a forti difficoltà, a forti contrasti, a una povertà anche davvero di mezzi che c'è. Paolo dunque, dalla propria situazione di grave difficoltà, scrive ad altri credenti anch'essi in difficoltà, e lo fa dando al suo scritto un tono particolare inaspettato, quello della gioia. Ecco, questo ogni volta che la leggo mi intriga, nel senso che si può vivere la gioia del Vangelo anche quando tu sei in carcere e ti rivolgi a gente che tribola nella sua vita, e però la gioia del Vangelo è più forte. Ecco, questa è un po', diciamo, la sfida, questa è un po' la scommessa, no? È la scommessa del Vangelo. Scrive ad altri credenti anch'essi in difficoltà, e lo fa dando proprio questo tono della gioia. Lo fa in termini molto concreti, non parlandoli in modo astratto, ma facendo riferimento all'esperienza della comunità, indicando quali sono le occasioni di vera gioia, spronando a mantenerla con un atteggiamento stabile nell'affrontare le cose. Ecco, quanto bisogno abbiamo anche noi oggi, così, no? Di essere aiutati in questo. Siamo sempre meno, ma chi partecipa a messa dopo la pandemia sono molto meno rispetto a prima, tanti si sono, è vero, avremmo mille cose da scrivere, da elencare per dire le fatiche che facciamo, però questo non ci deve davvero, non deve essere una scusa per dire possiamo vivere la gioia del Vangelo. Ecco, per far tutto ciò Paolo fa leva sul concetto di imitazione, che attraversa allo stesso modo tutta la lettera. Occorre imitare Cristo, ecco, è una lettera che ha una forte concentrazione cristologica, anche questa è una cosa che ti affascina, ha una forte concentrazione. Lo leggeremo adesso subito, fin dall'inizio, quante volte ripete la parola Gesù Cristo. Paolo è davvero un innamorato di Gesù. È un convertito, e da quando ha conosciuto Gesù la sua vita veramente è diventata la persona di Gesù. Per me vivere è Cristo, no? E qua lo dice, ma lo dice anche in tutte le sue lettere, però qua lo dice tante volte, è bellissimo questo, no? E quindi l'imitazione di Cristo, c'è al capitolo secondo quel bellissimo inno che ogni tanto leggiamo anche nelle lodi, no? Cristo è Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò il tesoro geloso sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, lo vedremo, è una meraviglia. Quindi il concetto di imitazione che attraversa tutta la lettera, occorre imitare Cristo, ma anche occorre imitare coloro che, come possono, però cercano di essere discepoli di Cristo. E allora Paolo dirà con molta chiarezza e anche con quasi anche risultando a volte un po', antipatico forse, perché ci sembra quasi, si suona quasi male, no? Quando, ma indicando se stesso come modello di vita. Guardate a me, dice Paolo, ma non solo guardate a me, ma anche guardate ad altri, e mette in rilievo le persone che nella comunità vivono, cercano di vivere secondo il Vangelo, i suoi collaboratori. Non si tratta di copiare le azioni di altri, ma di darsi la reciproca testimonianza nel praticare il Vangelo, ciascuno secondo il proprio. Ecco, questa è un'altra cosa bellissima, e parlando a voi, diaconi, no, alle vostre famiglie, a persone che, insomma, hanno speso davvero tanto nella sequela, stanno spendendo tanto nel cercare il Signore. Ecco, ci si aiuta insieme, ci si aiuta insieme. Il fatto che uno venga, il fatto che siate venuti, ci si incoraggia insieme, ci si sostiene a vicenda, come gruppo di diaconi, come gruppo di preti, come presbiterio, ci si sostiene insieme. Se uno viene, la tua presenza certamente li aiuta gli altri. Se invece di essere 30 persone fossimo 10, sì, no, ogni persona è un dono, sentiamo questo. E quindi ognuno porta la sua nota, il suo colore, la sua, però ognuno è un dono, con l'età che ha, con l'esperienza che ha, con la sensibilità che ha, però ognuno è un dono. Paolo lo dirà. Il filo rosso degli esercizi sarà proprio la gioia. Faremo ogni volta qualche sottolineatura diversa a partire da quelle delle commozioni di Paolo alla sua comunità di amici e fratelli. Va bene, questo per introdurre. Iniziamo la prima riflessione, ma non voglio essere troppo lungo, sto dopo. I legami creati dal Vangelo. Prima riflessione, no? Primo spunto, ecco, dai primi versetti, dai primi 11 versetti. Invochiamo per un attimo lo Spirito, ognuno di noi così nel silenzio del suo cuore chieda proprio, Signore, manda il tuo Spirito ad aprire, ecco, ad allargare il mio cuore, e a renderlo attento alla voce della tua parola. Primi 11 versetti, l'esordio della lettera ai Filippesi, l'ouverture. Chiamiamola così, come una grande opera lirica che ha questo grande inizio, no, solenne. Paolo e Timoteo, schiavi di Cristo Gesù, qualcuno avrà servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con sovrintendenti e ministri, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e del Signore Gesù Cristo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. C'è la foglia qui. A motivo della vostra comunione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Convinto proprio di questo, colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Poiché è giusto che io provi questo per tutti voi, perché vi porto nel cuore, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nel consolidamento del Vangelo, in quanto tutti voi siete miei compartecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone come desidero tutti voi con le viscere di Cristo Gesù. E prego per questo, affinché il vostro amore abbondi sempre più in una piena conoscenza e in ogni discernimento, così che sappiate scegliere ciò che conta, affinché siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi del frutto della giustizia per mezzo di Gesù Cristo, per la gloria e lode di Dio. Questo è Paolo, questo è Paolo, questo è Paolo. Leggere Paolo è una scommessa, sempre, perché una caratteristica dell'apostolo non è la chiarezza, ma è la densità. Paolo procede ad ondate, con un linguaggio carico e spesso complesso. E anche in questo inno lo si sente, no? Un brano di Vangelo è molto più così, no, preciso. Paolo è denso, non gli si può chiedere una chiarezza, ma una densità sì, una densità di contenuti sì. Ecco. Così. Ci abituiamo, ci vuole un po' di pazienza per entrare proprio in questo suo linguaggio, ma fatto letto e riletto, no? Allora poi pian pianino davvero si accendono alcune luci meravigliose. Ad esempio, prima di guardare un po' più precisamente, no? Il testo, ad esempio, il versetto 3 che dice, la versione qua è leggermente diversa, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Ah, bellissimo questo. Io non ci avevo mai pensato così, ma Paolo che dice, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Bello, no? Uno che dice, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione al Vangelo dal primo giorno fino al presente. Ecco, per dire, ogni parola davvero ha una sua ricchezza che occorre, ecco, pian pianino, ecco, non è immediato. Occorre proprio la pazienza di starci su a questa parola e di succhiarla come una caramella fino ad arrivare poi al cuore della caramella, dove c'è magari una goccia di miele, ecco, dove c'è qualcosa, ecco. I primi due versetti sono di presentazione, come era d'uso fare. Non è solo Paolo il mittente, ma anche Timoteo. Anche questo è già questo. Ci ha uno spunto bellissimo, no? Gesù aveva detto a due andate a predicare il Vangelo. Paolo lo mette in pratica, non si va da soli, non si è battitori liberi nella predicazione del Vangelo. A due. Timoteo, suo collaboratore, lo prese perché lo accompagnasse nel suo viaggio missionario, insieme a Silla. Timoteo partecipò anche lui alla fondazione della comunità dei cristiani filippesi, di Filippi. Si presentano come servi di Cristo Gesù. Ecco, Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. Qualcuno traduce schiavi di Cristo e si rivolgono a tutti i santi in Cristo Gesù. Anche qua ci sarebbe da... Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono figli. Schiavi di Cristo ai santi in Cristo. Sono due modi per descrivere una forte appartenenza. Paolo e Timoteo si descrivono come proprietà di Cristo, servi di Cristo, schiavi. Nel senso bello del, cioè, c'hai un padrone, tu non sei di un padrone, la tua vita è nelle mani di un padrone. Servi, schiavi di Cristo Gesù. E invece i Filippesi, chiamati con l'attributo di Dio, santi, perché a lui legati, non per merito loro, ma per dono di Dio, ai santi in Cristo Gesù che sono finiti. Vi hai battezzati, un battezzato è un santo agli occhi di Dio, perché è ripieno dello Spirito Santo, no? Ecco, recuperare proprio questa consapevolezza. Io prima delle mie fragilità, delle mie fatiche, del mio peccato, sono abitato dallo Spirito Santo, sono santo agli occhi del Signore, santi. La santità non è una cosa così, no? Per qualche letto, ma è veramente già un dono che è in azione in noi, che opera in noi, per dono di Dio, gli uni e gli altri in Cristo. Ecco, questo è il senso dell'essere cristiano, in Cristo. In un versetto due volte, Cristo Gesù, in Cristo. È il senso dell'essere cristiano, la mia vita è centrata su un altro, su di loro annuncia grazie e pace, le due parole fondamentali del cristianesimo, che raccontano quel che Dio dona con la sua presenza, cioè tutto ciò che è buono, bello, ricco, gratuito, vero. Non è solo un augurio, è un fatto, grazia e pace. Ecco, quando tu apri il cuore al Signore, entra dentro di te davvero la sua grazia e la sua pace, di cui il Signore vuole riempirti. Non come un auspicio, un augurio, no, una realtà. Essere nella pace è un dono del Signore che ci fa. Allora, i primi due versetti dominati da Cristo Gesù, torna per tre volte, sette in tutto il brano, Cristo Gesù. Il Paolo, il centro non è Paolo, né Timoteo, né Filippesi, il centro è Gesù Cristo. Ecco, gli esercizi spirituali sono proprio tempo favorevole per recuperare questo centro. Signore, il centro sei tu, la mia gioia sei tu. Ecco, dopo i saluti iniziali, Paolo inizia con un ringraziamento. Ecco, è il gesto con cui, lo accennavo appena un attimo fa, è il gesto con cui riconosce i Filippesi come un dono di Dio. Il legame con loro lo spinge ad alzare lo sguardo al cielo, ogni volta che alza lo sguardo al cielo è invitato a riconoscere dei fratelli accanto a sé. Ma ricordo, non si ferma al ringraziamento, diventa preghiera, intercessione, affidamento e una preghiera carica di gioia, carica di gioia. Ecco, per la prima volta qui compare il motivo principale della lettera. E dai Filippesi è davvero la lettera della gioia. È un invito grande alla gioia dell'essere cristiano, alla gioia del Vangelo. Non si tratta di una gioia qualsiasi, ha delle ragioni precise. E i motivi che la generano non sono casuali e Paolo li indica subito. La loro comunione per il Vangelo, la convinzione che l'opera buona della loro fede sarà portata a compimento dal Signore. Ecco, la gioia è fondata proprio su questo. La gioia perché li vede, pur con le difficoltà che hanno, li vede presi dal Vangelo, li vede appassionarsi del Vangelo, li vede crescere nella passione per il Vangelo. Ecco, io credo che per un presbitero, per un diacono che ha il compito di accompagnare altri nel cammino, la gioia più grande è quando vedi qualcuno che si appassiona del Vangelo. Dopo il resto, ma sì, ti potrà anche rendere contento, ma è quando vedi che qualcuno comincia ad appassionarsi un po' più del Vangelo. Mamma mia, che bello, si vede proprio che il Signore all'opera. E poi la convinzione che l'opera buona della loro fede sarà portata a compimento. Anche questo è uno spunto formidabile. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera la porterà a compimento fino alla fine, al giorno di Cristo Signore. Come a dire, guarda che la tua vita, carissimo, anche se è scansata per tante robe, anche se ha dei... il Signore giorno per giorno la porta a un compimento. Vai verso una pienezza, vai verso... San Paolo dirà come in altre parti, no? Il mio uomo esteriore si va disfacendo, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno verso un compimento, verso una pienezza. Questo è. E se uno riuscisse a entrare un po' in questa logica qua e credere davvero che ogni giorno il Signore, quelle cose che con quello che c'è in frigorifero, cucina quello che può, quello che trovi in frigorifero, per dire quelle cose di ogni giorno, però cucina un pezzettino più della mia vita verso un compimento, verso un qualcosa di grande, di bello, cioè verso una pienezza, verso un capolavoro che vuole realizzare attraverso di me, in me. Ecco la gioia. Allora vi lascio spazio perché possiate guardare poi dopo voi anche qua qualche spunto un po' di più, proprio anche su questa gioia di cui parla Paolo. Ecco. E finisco con questi due spunti di meditazione. Quale gioia? La gioia di Paolo è una gioia che guarda fuori di sé, che lo spinge a trovare motivi di gioia anche al di là dello stretto orizzonte delle sue azioni, dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti. Anche questo è uno stimolo importante per una comunità cristiana, per una diocesi, per un gruppo di cristiani, no? Saper trovare motivi di gioia anche al di là dei suoi confini abituali. E qua così è una gioia per noi che la diocesi di Reggio abbia tanti diaconi. Quanti ne ha Reggio rispetto a Paolo?
Oltre 100, 150.
Ma adesso certo che vorremmo essere di più anche noi, però è una gioia pensare che c'è qualche realtà che è così viva, così. Erano 2000 quasi a Lisbona i giovani di Reggio, è vero. Più di Milano in proporzione, ma molti di più. Ma anche il gioire nel vedere il bene dove c'è. Ecco, noi a volte facciamo fatica in questo, no? Facciamo più un confronto, e il confronto ci scoraggia a volte invece di dire no, la gioia, beh, noi facciamo fatica, ma di là fanno bene, sono contento, ma meno male. Ma che bello che siete più bravi di noi. Entrare in questa mentalità proprio, nella mentalità del Vangelo. E San Paolo si aiuta San Paolo in questo senso, non è facile. Anzi, si potrebbe dire che questo è uno dei compiti di una comunità di credenti nel Signore, avere lo sguardo proiettato fuori di sé per cercare motivi di gioia in ciò che altri nel mondo e nella Chiesa costruiscono. Cercare motivi di gioia attorno a noi, carissimi. E allora vi leggo l'ultima udienza del Papa, a mio discorso. Di cosa avrà parlato il Papa nel suo discorso? Papa Francesco, io ogni volta che lo ascolto a me aiuta tanto. Della Mongolia, ha fatto riferimento al suo viaggio in Mongolia, no? Dice: sono rientrato dalla Mongolia lunedì, vorrei esprimere tanta riconoscenza quanto mi hanno. E poi dice alcune cose che a me, diciamo, un popolo nobile e saggio mi ha dimostrato tanta cordialità, tanto affetto. Perché il Papa va tanto lontano a visitare un piccolo gregge di fedeli? Perché è proprio lì, lontano dai riflettori, che spesso si trovano i segni della presenza di Dio, il quale non guarda le apparenze ma il cuore. Non cerca il centro del palcoscenico il Signore, ma il cuore semplice di chi lo desidera e lo ama senza apparire, senza voler svettare sugli altri. E io ho avuto la grazia di incontrare in Mongolia una chiesa umile, ma una chiesa lieta, che è nel cuore di Dio, e posso testimoniare la loro gioia nel trovarsi per alcuni giorni anche al centro della chiesa. È bello, secondo me è Vangelo questo, ha il sapore del Vangelo questo discorso. Non c'è dubbio, ha le caratteristiche del Vangelo, schietto, è così che è un cristiano, secondo me. Quella comunità ha una storia toccante, è nata per grazia dallo zelo apostolico di alcuni missionari. Circa 30 anni fa sono andati in quel paese che non conoscevano. Ne hanno imparato la lingua, che non è facile, pur venendo da nazioni diverse, hanno dato vita a una comunità unita e veramente cattolica. Questo è il senso del Papa cattolico, universale. ma non si tratta di universalità che omologa, bensì di un'universalità che si incultura, e un'universalità che si incultura. Questa è la cattolicità, una universalità incarnata, inculturata. Così è nata quella giovane chiesa nel solco della carità, che è la testimonianza migliore della fede. E dice il Papa a un certo punto: sono stato nel cuore dell'Asia e mi ha fatto bene. Fa bene entrare in dialogo con quel grande continente, cogliere i messaggi, conoscerne la sapienza, il modo di guardare le cose, di abbracciare il tempo, lo spazio. Mi ha fatto in bene incontrare il popolo mongolo, che custodisce le radici e le tradizioni, rispetta gli anziani e vive in armonia con l'ambiente. È un popolo che scruta il cielo e sente il respiro del creato. Pensando alle distese sconfinate e silenziose della Mongolia, lasciamoci stimolare dal bisogno di allargare i confini del nostro sguardo per canonizzare del loro patrone della Polonia, Santa Lucia. Ad ogni modo, per allargare i confini del nostro sguardo. A me è piaciuto molto questo discorso qua. Mi sembra davvero anche in linea con quello che Paolo dice, come il bene sia davvero ovunque, vada riconosciuto, un cristiano deve saperlo riconoscere dappertutto. Ecco, allora, come fa bene anche la nostra Chiesa avere questo sguardo, non ci confrontiamo, ma Reggio fa così, Modena fa così, Bologna fa così, ma lascia stare. Sì, si può vedere, però ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi doni, e gioisce per i doni che ha. E noi abbiamo tanti doni di cui dobbiamo essere orgogliosi e fieri anche come Chiesa. Allora sappiamo gioire per il bene che vediamo attorno a noi, anche nelle prigioni che limitano la nostra libertà. Vediamo raggi di luce evangelica. Ecco, questo Paolo ci invita proprio a questo scatto. La gioia, finisco, è una gioia che viene dall'alto, è la gioia che viene dal suo Signore, colui che ha attraversato la morte prima di entrare nella vita risorta. Dunque la beatitudine che il Vangelo annuncia non è un sentimento superficiale di leggerezza, che sarebbe persino oltraggioso, certo, di fronte a tante situazioni di morte, piuttosto è una consapevolezza profonda e pacificata che la vita di ciascuno ha significato per via di qualcuno che la tiene nelle sue mani. Per questo anche la situazione più difficile, pur nel turbamento, nel disorientamento, nel dolore, può paradossalmente essere accompagnata da una pace profonda. Abbiamo sperimentato qualche volta la gioia, il mistero e pacificante di un abbandono nelle sue mani, di una resa incondizionata a lui. Ecco, proviamo a pensarci. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, ed ecco che tu stavi dentro di me, ed io ero fuori e la ricercavo. Eri con me e io non ero con te. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità. C'è questo. Bene, sono stato anche troppo lungo, mi chiedo scusa, ma è stato un attimo. Ecco, allora l'augurio è che possiamo entrare guidati proprio dall'Apostolo. Ci fermiamo su queste prime 11 versetti questa mattina. Ecco. Se posso darvi un consiglio, non abbiate fretta di leggere molto, ma davvero di fermarvi su qualcosa che sentite gustoso e nutriente, e su quello così rimanete nella pace, in modo pacifico davanti al Signore.